Apriamo in Osea capitolo 3. Quindi, come abbiamo visto già in questo studio, Dio ha dato una chiamata molto difficile a questo uomo Osea, questo profeta, di sposarsi con una prostituta. E l'infedeltà di sua moglie Gomar era una figura dell'infedeltà dell'adulterio spirituale che la nazione di Israele stava commettendo contro Dio. Quindi questo libro di Osea va un momento parlando del rapporto di Dio con Israele, poi dopo il rapporto fra Osea e sua moglie, e anche nel rapporto con Israele alcune delle profezie o proclamazioni che fa Osea hanno a che fare con il presente, quindi i tempi di Osea, alcuni hanno a che fare con tempi ancora di venire, quindi vicino al ritorno di Cristo. E capitolo 3, quindi capitolo 2 parlava della mancanza di fedeltà di Israele in confronto di Dio, e come Dio avrebbe messo intorno a lei una recinzione, che lei non avrebbe trovato soddisfazione nei suoi peccati, e poi alla fine Israele sarebbe tornato al Signore. In capitolo 3 vediamo che Dio sta parlando con Osea come uomo, perché di nuovo la sua situazione di vita reale, cioè questo è il paradosso di questo libro, che era la situazione spirituale della nazione di Israele, ma era la situazione attuale di questo uomo di Dio, che aveva questa moglie che lo tradiva di continuo. E in capitolo 3 comprendiamo che dopo il matrimonio, dopo che sono nati 3 figli, in qualche modo Gomar viene preso come schiava. Non ci vengono dati i dettagli come è venuto questa cosa, ma in capitolo 3 l'Eterno mi disse ancora: vai e ama una donna amata da amanti e adultera, come l'Eterno ama i figli di Israele. Quindi Dio vuole comunicare a Osea: Osea, sai come tu senti? Che tu, perché Osea amava Gomar, lui l'amava veramente. E come il Signore voleva comunicare a Osea: sai come ti senti che tua moglie ti tradisce? Allora così io sento verso il mio popolo, che corre indietro oltre idoli e altre cose. Ma io l'amo ancora. Cioè l'Osea, ci sono tanti pronunciamenti di giudizio in questo libro, ma anche c'è l'amore di Dio. Anche oggi stavo riflettendo, quando stavo pregando, quando stavo meditando per lo studio di questa sera. Anche io, quante cavolate ho fatto da quando, dopo che sono credente, non parliamo delle cavolate che ho fatto prima di conoscere il Signore, che non si può neanche menzionare in chiesa. Ma anche dopo che sono stato credente, cioè quante volte sbaglio, quante volte vengo meno, eppure l'amore di Dio rimane fedele. Non siete contenti? Cioè Dio è fedele, il suo amore per noi è un amore eterno. Non è come l'amore umano, no? Se tu ami me, io amo te. Se tu mi tratti male, io non ti amerò più. Magari dico ti amo con la bocca, ma nel mio cuore, magari non è la realtà. Ma l'amore di Dio, l'agape, è un amore che ama quando non c'è motivo di amare. Infatti Paolo dice che Dio ci ha amato quando noi eravamo suoi nemici, quando noi non ci pensavamo neanche di Dio, magari quando noi prendevamo in giro i credenti e noi prendevamo in giro la Bibbia e le cose di Dio, Dio ci amava. E Dio disse a Osea: vai a riscattare tua moglie che è stato venduto come schiava. In ogni probabilità lei era tornato nel mondo della prostituzione, aveva abbandonato la casa di suo marito con i figli, e in qualche modo in questa mala vita, forse per debiti, lei si era trovato venduta, una schiava. E lui dice: vai, ama una donna amata da amanti, adultera, come l'Eterno ama i figli di Israele, benché essi si volgano oltre i dèi e amino le schiacciate di uva, quindi ubriacarsi. Così io me la comprai per 15 shikli di argento e per un homer e mezzo di orzo. E le dissi: tu starai con me molti giorni, non ti prostituirai e non sarai di alcun altro uomo, io farò lo stesso con te. Quindi Osea letteralmente è andato nel mercato del suo proprietario, perché lei si era venduta un'altra persona, e ha pagato questi 15 cicli di argento, che a quell'epoca era la metà di un prezzo di un schiavo. Un schiavo a questi tempi costava 30 shikli di argento. Quindi questo Gomar, questa donna, era talmente ridotta, no, nel peccato, nel male, che non valeva neanche la metà di una schiava. E anche per noi c'è un messaggio in questo, perché Dio sta dicendo che anche se Israele non vale niente, io lo stesso la riscatterò, io lo stesso lo amerò, io lo stesso correrò indietro a lei per farla tornare a me. Poiché i figli di Israele, versetto 4, staranno per molti giorni senza re, senza principe, senza sacrificio e senza colonna sacra, senza efod e senza idoli domestici. Poi i figli di Israele torneranno a cercare l'Eterno, il loro Dio, e Davide, loro re, e si volgeranno tremante l'Eterno alla sua bontà nei ultimi giorni. Allora qui Osea sta profetizzando, non da versetto 1 a 3 parla, no, del suo rapporto con sua moglie in quel tempo, ma versetto 4 e 5 lui parla di un tempo futuro per Israele. Parla di un giorno, perché in questi giorni c'erano un re, c'era il re di Israele, c'era il re di Giuda. Ma lui dice: verranno i giorni quando Israele non avrà né re, né principe, non ci saranno più sacrifici o colonna sacra. Ricordate, nel tempio c'erano quelle due colonne, Boaz e l'altro. Qualcuno si ricorda? Boh, dove sono gli studenti della scuola biblica? Allora, c'erano queste due colonne sacre nel tempio. Boaz è uno, se sono sicuro, quello. Non ci sarà efod, che era quella specie di vestaglia che metteva il sommo sacerdote. Quindi non ci sarà il tempio, non ci sarà il servizio dei leviti nel tempio, e non ci sarà idoli domestici. Allora, qualcuno sa quando è accaduto questo? Quando hanno cessato i sacrifici in Israele? Qualcuno sa? Allora, se andate a Roma, nel vostro capitale, nostro capitale, se andate vicino al Colosseo, quando tu vieni dalla stazione, no, il metro, verso il Colosseo, sulla destra c'è l'entrata del Foro Romano, e quando tu entri il Foro Romano c'è l'Arco di Tito. E lì sull'Arco di Tito, scolpito nel marmo, c'è raffigurato la distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. Ricordate quando gli apostoli dissero al Signore: guarda il Tempio, guarda la gloria com'è bello, no? E cosa ha detto Gesù? Non ci sarà lasciato pietra su pietra. E quindi da quel momento, dal momento in cui è stato ucciso il Messia, cioè alcuni anni dopo, perché era nel 70, quindi 40 anni circa, 37-40 anni dopo la morte di Gesù, il Tempio è stato distrutto, tutti gli israeliti sono stati dispersi fra le nazioni, cioè in un certo senso Israele ha cessato di essere come una nazione, e quindi non hanno avuto più re, non hanno avuto più sacrificio, non hanno avuto più le colonne sacre nel Tempio. Quindi Osea sta profetizzando questa distruzione del Tempio, la dispersione dei figli di Israele, però lui dice in versetto 5, poi i figli di Israele torneranno, e poi vedremo in Ezechiele fra poco, no, questo tornare. E volgeranno tremante l'Eterno alla sua bontà nei ultimi giorni. Quindi parla di quel giorno quando Gesù tornerà e Israele vedranno Cristo e riconosceranno che Lui è il loro Messia. In capitolo 4, Dio in un certo senso chiama la nazione di Israele al banco dell'imputato. Ascoltate le parole dell'Eterno, o figli di Israele, perché l'Eterno ha una contesa con gli abitanti del paese. Questa parola in ebraico, contesa, è proprio: ti sto chiamando al banco dell'accusato. Israele, ti porto in tribunale e queste sono le accuse contro di te. Non c'è infatti né verità, né misericordia, né conoscenza di Dio nel paese. Sembra i nostri giorni. C'è conoscenza di Dio in questo paese? Pochissimo. Anche in questi giorni il scandalo, no? Abbiamo, tutto il mondo lo sa, quindi posso parlarne. Di sacerdoti pedofili che per anni hanno violentato, maltrattato bambini, che è una cosa terribile, terribile. E voi sapete come io mi sento riguardo a queste persone che fanno male ai bambini. Però la cosa ancora peggio, perché potrebbe anche capitare che un pastore della Calvary Chapel potrebbe anche combinare guai. Sapete, noi siamo 1500 chiese nel mondo, e quindi che io sappia nessun pastore è mai stato accusato o diciamo beccato commettendo crimini contro minore. Anche perché noi pastori possiamo sposarci e quindi possiamo avere anche una vita normale, diciamo, in quel senso. Però ci sono stati pastori Calvary Chapel che magari hanno commesso adulterio, e magari hanno fatto altre cose. E quindi non è da meravigliarsi che c'è in qualunque organizzazione o associazione una mela marcia. Questo non è da meravigliarsi. Che fra centinaia di migliaia di preti c'è qualcuno che è malvagio. La cosa che è veramente terribile è che la Chiesa ha nascosto questa cosa, e non è che ha nascosto e detto che tu non sei più sacerdote, sei fuori, non puoi più esercitare questo ministero. No, li hanno spostati in altri posti dove hanno molestato altri bambini. E adesso vogliono coprire il Papa e dire: oh, noi non sapevamo niente. Ma non è vero per niente, sapevano tutto. C'erano documenti a dimostrarlo, che sapevano tutto e hanno cercato di coprire tutto. Quindi dov'è la conoscenza di Dio in questo? Cioè, tu sai che i minori vengono abusati e tu copri il criminale. Per me è quasi peggio di quello che facevano i fatti. Non c'è né verità, misericordia, né conoscenza di Dio. Non si fa che spergiurare, mentire, uccidere, rubare, commettere adulterio, rompere ogni restrizione e versare sangue su sangue. Noi viviamo in un tempo in cui la verità viene scartata, no? Viviamo in un tempo che la gente dice non c'è verità assoluta. No, quante volte voi avete parlato con qualcuno e dice, quella è la tua verità? Qualcuno ti ha mai detto questa frase? Ma quello è per te. Ma sapete che la verità è come la matematica. Non è che in America 2 più 2 è 5. In America 2 più 2 è sempre 4, come lo è in Italia, e come lo è sulla Luna. E la verità è così. O una cosa è vero o una cosa è mendace. Ma noi viviamo in tempo che non c'è, ma tu non puoi dire che questa è assoluta verità. È soggettivo la verità. Quindi Osea, le condizioni di Israele erano condizioni uguali al nostro mondo oggi. Quando io sono cresciuto, negli anni 60, cioè, era diverso, no? Per gli adulti si portava rispetto, si chiamava sempre gli uomini signore, le donne signora. Uomini erano uomini, donne erano donne. C'erano regole nel mondo. Ma quando scartiamo la verità, il frutto di questo sarà che non ci sarà misericordia e non ci sarà conoscenza di Dio. E poi i frutti che abbiamo visto, rapine, mentire, uccidere. Io l'altro giorno ero con David perché stavamo in questo... Stavamo girando un po' tutti i negozi di elettrodomestici per trovare una macchina di caffè per il coffee bar. E siamo andati al Mercatone 1 a Castelfranco. Quando siamo entrati nel parcheggio, c'era a fianco a noi un uomo dentro una macchina che tutto il fianco della macchina era tutto strisciato. Allora, quando io sono uscito dalla macchina... questo uomo è venuto vicino a David e io avevo capito che ha detto pace fratello. Così ho sentito. Questo uomo era dietro il mio furgone e io avevo capito che lui ha detto David pace fretello, perché sulla mia macchina retro c'è la colomba, no? Quindi ho detto, ah, forse ha visto la colomba, è un fratello, no? E quindi io sono andato lì, pace fratello, come stai? E lui mi ha guardato, so che cosa sta dicendo? Mi ha guardato un po' perplesso, so, che significa pace, no? E poi lui mi disse, lei cosa pensi che diciamo all'assicurazione che tu mi hai strisciato la macchina? E io farò la denuncia e poi facciamo metà a metà i soldi che mi dà l'assicurazione. Ah, io ho detto, ma sta scherzando? Ah, io ho detto, no, io non posso fare questo. Io ho detto, è contro la legge. Poh, contro la legge. Io ho detto, ma sa che un giorno io e lei dovremmo rispondere a qualcuno che non è un uomo. Cosa? Io ho detto, io credo in Dio e credo che un giorno Dio ci sta guardando in questo momento, in questo parcheggio. Magari io potrei dire sì a lei e possiamo imbrogliare l'assicurazione, e magari nessun uomo saprà mai niente quello che abbiamo fatto, ma mio Signore saprebbe. E io dico, non posso fare questa cosa. Anche perché Dio ha dato la sua vita per me, non vorrei fare una cosa che lo porta a dispiacere. Questo, poi così, proprio a me devo capitare a te. Di tutte le persone, no? Però per dire questo tipo, no? Ma quale legge? Sai, per lui era la normalità imbrogliare bugie, no? Cioè lui ci rideva di me e Davide, che noi dicevamo, no, non è giusto. Bisogna obbedire la legge. Lui, sai, è come due fessi, no? Però poi alla fine lui ha sentito l'accento, ma lei da dove è? Ho detto, io sono americano, sono pastore della Chiesa Evangelica di Montebelluna. Sì, era poi che lui ha detto, proprio a me devo capitare. Una specie di prete, no? Però è abbastanza comune questa mentalità. Non dico che tutta la gente sta imbrogliando l'assicurazione, però c'è un po' la mentalità, tutti lo fanno, no? Per chi non è credente. E anche in Israele a questi tempi era così, era la normalità di dire bugie, di commettere adulterio, di uccidere, di rubare, di mentire, di spergiurare. Per questo il paese sarà in lutto e tutti i suoi abitanti languiranno insieme alle bestie dei campi e uccelli del cielo, anche i pesci del mare periranno. Quando c'è peccato in una nazione, anche la natura soffre, anche il creato soffre. L'Apostolo Paolo in capitolo 8 di Romani, versetto 21-23, dice che tutto il creato gemma in travaglio aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Sapete che gli uccelli e gli alberi aspettano che Cristo torna e metti tutto a posto. Quando una nazione o quando un popolo cammina nel peccato, una maledizione cade su quella nazione, anche sulla natura, sui campi, sui animali. E anche qui ultimamente abbiamo visto gente lì vicino a Milano, hanno fatto uscire tutto col petrolio nel fiume, ricordate? Perché volevano imbrogliare. E quindi hanno distrutto la natura, hanno distrutto i pesci, gli uccelli, hanno distrutto un fiume bellissimo anche per noi, diciamo, perché il peccato porta a una mancanza di rispetto per tutte le cose. Tuttavia nessuno contende, nessuno rimprovera un altro, perché il peccato è talmente pieno, sai, chi va a riprendere? Perché il tuo popolo è come quelli che contendono col sacerdote. Perciò tu cadrai di giorno e anche il profeta cadrà con te di notte. E io distruggerò tua madre. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, poiché tu hai rigettato la conoscenza. Anche io ti rigetterò dal mio sacerdozio. Allora qui non sta parlando Osea, sta parlando alla nazione di Israele. Insieme, perché Israele doveva essere una luce per i gentili. In un certo senso tutta la nazione di Israele doveva essere come un rappresentante di Dio. Poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anche io dimenticherò i tuoi figli. Più si sono moltiplicati, più hanno peccato contro di me. Cambierò la loro gloria in vituperio. Si nutrono del peccato del mio popolo. e attaccano il loro cuore alla sua iniquità. Quindi la gente di Israele ormai non c'era freno. Loro si cibavano del peccato, vivevano per il male, continuamente. Come del popolo, così sarà del sacerdote. Li punirò per le loro vie e li ripagherò per delle loro azioni. Mangeranno, ma non si sazieranno. Si prostituiranno, ma non cresceranno, perché hanno smesso di ascoltare l'Eterno. Quindi Dio dichiara come Mick Jagger: non avrete soddisfazione. Conoscete il canto, no, dei Rolling Stone? Non lo conoscete? I can't get no satisfaction. Non trovo soddisfazione. Dio dice a Israele sarà così. Tu troverai di avere piacere in queste cose, ma non lo avrai. Sarà amaro. Abbiamo parlato la settimana scorsa, anche per noi credenti, il piacere del peccato è per una stagione. Ma poi prostituzione e vino mosto tolgono il seno. Il mio popolo consulta i suoi idoli di legno, il suo bastone gli dà istruzione, poiché lo spirito di prostituzione li svia, ed essi si prostituiscono sottraendosi al suo Dio. Quindi qui Dio sta dichiarando che il loro peccato è arrivato a un tale punto che non sono neanche più sotto la coperta della protezione di Dio. Si sono talmente allontanati da Lui. Sacrificano sulle cime dei monti, bruciano incenso sui colli sotto la quercia, il pioppo e il terebinto, poiché la loro ombra è piacevole. Perciò le vostre figlie si prostituiscono, le vostre nuore commettono adulterio. Quindi bisogna ricordare, lui sta parlando ai uomini, gli adulti di Israele. Non punirò le vostre figlie se si prostituiscono, né le vostre nuore se si commettono adulterio, poiché essi stessi si appartengono con le prostitute e offrono sacrifici con le prostitute dei tempi, perciò la gente che non ha intendimento perirà. Quindi Dio sta parlando con i leader, con gli uomini della nazione, dice: a causa del vostro peccato, genitori, i vostri figli vanno a finire anche loro nel male, ma non, il mio giudizio non sarà su di loro, ma sarà su di voi. E quindi sia anche per noi genitori una ammonizione, no? Di cercare di seminare nella vita dei nostri figli cose del Signore, cose spirituali. Poi logico, loro faranno le loro scelte. Ma essendo un padre di due teenager, voi che avete bambini piccoli, non perdete tempo, non perdete... Ah, ma c'è tempo, non c'è tempo. Già da quando sono piccolissimi, ho dedicato tutto il tempo possibile con loro a parlare al Signore, a prepararli per questa vita. Benché tu, Israele, non ti prostituisci, Giuda non si rende colpevole. Non andate a Gilgal, non salite a Beth Aven e non giurate dicendo: come l'Eterno vive. Poiché Israele è ostinato come una giovenca ostinata, e ora l'Eterno lo pascerà come un agnello in luogo spazioso. Allora qui c'è un avvertimento per il tribù del sud di Giuda, Le profezie principalmente di Osea sono verso il regno del nord, Israele. Però lui avverte Giuda di non unirsi nell'idolatria di Israele. Perché Dio ha comandato gli israeliti 3 volte all'anno di andare in un luogo per adorarlo. Sapete dov'è? Gerusalemme. Giusto? Solo Gerusalemme Dio ha ordinato per il Tempio come un luogo dove la gente poteva andare, diciamo, a offrire sacrifici. Ma come Gerusalemme si trovava nel territorio di Giuda, quindi il regno del sud, la nazione di Israele, il re di Israele, invece di dire alla loro gente andate in Giuda per adorare Dio, hanno fatto dei templi falsi a Betel, no? E a Gilgal. Però il profeta Osea chiama Betel con un altro nome, Beth Aven. Voi sapete cosa significa Betel? Qualcuno si ricorda lo studio di Genesi? Casa di Dio, esatto. Bet, casa, El, è il nome di Dio. Bet Aven vuol dire casa, Bet, Aven, malvagio. E quindi il profeta un po' usa ironia, chiama Betel, cioè invece di chiamarlo casa di Dio dice casa di malvagità. Efraim si è unito agli idoli, lascialo. Anche quando le loro baldorie sono finite, essi continuano a prostituirsi. I loro capi amano ardentemente il disonore. Il vento ha legato Efraim alle sue ali ed essi avverranno vergognati dei loro sacrifici. Ascoltate questo, o sacerdote, prestate attenzione, o casa di Israele, porgete l'orecchio, o casa di Israele, perché questo giudizio è contro di voi. Voi infatti siete stati un laccio a Mizpah e un rete tese sul Tabor. Quelli che si sviano sono caduti profondamente nella depravazione, ma io li castigherò tutti. Io conosco Efraim e Israele non mi è affatto nascosto, poiché ora, Efraim, ti sei prostituito ed Israele si è contaminato. Le loro azioni non permettono loro di tornare al loro Dio, perché lo spirito di prostituzione è in mezzo a loro e non conoscono l'Eterno. Quindi il popolo di Dio ormai magari andavano nel Tempio, magari andavano in sinagoga, professavano di conoscere Dio. Ma Dio dice, no, loro non mi conoscono. Come anche Gesù nel giorno di giudizio, no? Cosa dirà a tante persone? Che diranno, Signore, Signore, abbiamo fatto miracoli, abbiamo schiacciato demoni nel tuo nome, abbiamo fatto questo e questo. E cosa è la risposta di Gesù? Non ti ho mai conosciuto. E Dio sta dicendo questo di Israele nei tempi di Osea. Voi professate di essere, no, figli di Abramo, adoratori di Dio, l'unico Dio vero, ma non mi conoscete. Ma l'orgoglio di Israele testimonia contro di lui, perciò Israele ed Efraim cadranno per la loro iniquità e la loro e con loro cadrà anche Giuda. Quindi più o meno 100 anni dopo questa profetia di Osea, anche il regno del sud, diciamo, è caduto in grossa idolatria e si è allontanato come nazione da Dio. Con le loro gregge e con le loro mandrie andranno in cerca dell'Eterno, ma non lo troveranno. Egli si è ritirato da loro. Hanno agito con inganno contro l'Eterno, perché hanno generato dei figli di adulterio. Ora in un solo mese li divorerà insieme ai loro beni. Suonate il corno in Gibea, suonate la tromba in Rama, date l'allarme a Bet Aven. Il nemico ti ha alle spalle, o Beniamino. Efraim sarà devastato nel giorno della punizione. Fra le tribù di Israele io ho fatto conoscere una cosa certa. I principi di Giuda sono come quelli che spostano i confini. Io riverserò la mia ira su di loro come l'acqua. Allora, non è una storia tanto bella fino a questo punto. Tante brutte cose che stanno facendo Israele. I principi di Giuda, quindi i leader, i governanti, dice che spostano i confini. Anticamente qui Italia è un paese molto antico, no? In America non abbiamo questa usanza, perché forse perché abbiamo tanto terreno e non c'è gente che cerca di spostare, no? In America di solito i contadini non mettevano un filo di alberi e quindi si sapeva che quel filo di alberi era il confine del terreno. Ma in Israele, come in Italia, no? Mettevano delle pietre. Infatti se vai qui, non penso, ma in Sud Italia, se vai lì nei campi, trovi queste pietre di confine. E i furbi, no? Ogni anno magari mezzo metro, finché magari quello torna e dice, ma come, io avevo 10 ettari e sono diventato uno. Ma secondo me... non era che i principi e i governanti di Giuda letteralmente spostavano il confine. Secondo me quello che il profeta vuol dire è che loro cambiano il standard. Nel senso, i confini del peccato, il confine fra il bene e il male, il confine fra il giusto e il sbagliato. Come i nostri giorni. Noi viviamo in giorni uguali ai tempi di Osea. Ma sei sicuro che Dio ha detto questo? Ma secondo me possiamo spostare questo confine un po'. Tu sei troppo letterale con la Bibbia, sei troppo ristretto ai parocchi, perché secondo me possiamo allargare questi confini, così più gente può entrare sulla via larga che porta alla distruzione. Anche i nostri giorni, no? Ma se due uomini vogliono sposarsi, due donne. Sapete, nel Vecchio Testamento gli omosessuali venivano uccisi. Dio ha comandato di stirpare questo male dalla loro nazione. E io non sto dicendo che bisognerebbe fare in questi giorni, però noi abbiamo anche governanti che spostano i confini, no? Fra il bene e il male. E molti, magari nella nostra società, se tu parli con la gente fuori, non vedono niente di male se due uomini vogliono sposarsi o due donne. Però bisognerebbe pensare, no, all'andanza di questo, cioè cosa sarà. Perché se il governo italiano o se il governo degli Stati Uniti dice che due uomini possono essere legalmente sposati, è riconosciuto davanti allo Stato come un matrimonio, questo significa che loro possono anche adottare bambini. E magari qualcuno può anche ancora dire, beh, allora se tu hai bambini e tu e tua moglie morete? Se doveste morire in un incidente stradale e tu non hai parenti che possono prendere i tuoi figli, lo Stato potrebbe affidare i tuoi figli a due pervertiti, perché gli omosessuali sono pervertiti. Capito? Non è solo un discorso di due uomini che si sposano, vabbè, cosa loro, a me cosa interessa. No, questo avrà un impatto a lungo termine. Abbiamo visto in questi giorni sui telegiornali, se guardate il telegiornale, questa donna che ha gettato il bambino appena nato dal balcone della casa. Avete visto questo? Avete sentito di questo fatto? Solo io? E voi sapete, c'era questa donna e sul telegiornale hanno detto che è nascosto da suo marito, non lo so come può essere una donna 9 mesi incinta e il marito non sapere, ma comunque. Cioè lei ha portato questa gravidanza a termine, appena nato il bambino, lei ha buttato questo bambino dal balcone, dalla terrazza, e mi sembra che adesso dicono che sopravviverà. Preghiamo per questa povera bambina, che veramente Dio possa darla dei genitori che amano lui. Però com'è la parola in italiano? Stanno accusando lei di tentato omicidio. Sì, tentato omicidio di un infante e un bambino. Che tentato omicidio. Se muore la bambina, mi sembra che è una bambina, lei può essere imputato come omicida di secondo grado. Però, se lei abortivo qualche mese prima quella bambina, come veniva chiamato qui in Italia o anche negli Stati Uniti? Ha terminato una gravidanza, giusto? Così dicono, ha terminato una gravidanza. Non lo dicono che è omicidio, che lei ha ammazzato a sangue freddo il suo bambino. Solo 2 o 3 mesi? Cosa cambia? Cambia che il bambino è dentro la pancia e magari umanamente non si vede e quindi non è un essere vivente. Ma per Dio lo è. L'aborto è omicidio. Ma noi viviamo, no? I confini vengono spostati. Solo perché il bambino è fuori pancia e adesso è omicidio, ma se era qualche mese prima lei abortivo col bambino, magari per la legge lei andava via come niente, ma non davanti al Signore. E per questo anche molte donne hanno il senso di colpa, perché sanno che stanno facendo un male. E Dio li può anche perdonare, noi sappiamo che Dio può perdonare qualunque peccato. Però noi viviamo in tempi, no? I confini vengono spostati. Efreme è oppresso e frantumato nel giudizio, perché ha deliberatamente seguito precetti umani. Quindi non più la parola di Dio, ma filosofie umane. Molte chiese, anche protestanti negli Stati Uniti, ormai la Bibbia l'hanno gettata nella cestina della mondizia. E vanno avanti per programmi umani, psicologia, programmi di miglioramento, no, i 12 passi per la liberazione. Perciò io sarò per Efraim come una tarma e per la casa di Giuda come le carie. Ai. In questi ultimi passi di capitolo 5 e i primi passi di capitolo 6, sarà ripetuto tante volte questa frase, io sarò. E queste prime cose che Dio dichiara di essere, non sono belle. La tarma cosa fa? Divora, distrugge. E Dio disse, io per voi uomini malvagi, io sarò così, come la tarma che mangia, distrugge e consuma tutto quello che hai, e come le carie che porta marcio. Quando Efraim ha veduto la sua infermità e giù della sua ferita, Efraim è andato in Assiria e ha mandato messaggeri al re Jarab. Ma egli non potrà sanarvi né vi guarirà dalla vostra piaga. Quindi invece di ravvedersi, no Israele, e gridare al Signore per guarigione, cosa hanno fatto? Sono andate altre nazioni pagane cercando aiuto. Sono andate dal mago invece di tornare al Signore. Poiché io sarò per Efraim come un leone e per la casa di Giuda come un leoncello. Io stesso dilanerò e me ne andrò. Porterò via la preda e nessuno me la strapperà. Io me ne andrò e ritornerò al mio luogo finché non si riconosceranno colpevoli e cercheranno la mia faccia, nella loro avversità mi cercheranno con diligenza. Poi in capitolo 6, venite, ritorniamo all'Eterno perché Egli ha lacerato ma ci guarirà, ha percorso ma ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita, il terzo giorno ci farà risorgere e noi vivremo alla sua presenza. Conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. Il suo levarsi è certo come l'aurora, egli verrà a noi come la pioggia, come l'ultima e la prima pioggia alla terra. Quindi questa sera concluderemo su una buona nota. Perché Dio profetizza, io sarò per te gangrene, io sarò le carie, io sarò il tarma, la tarma. Io sarò come un leone, no? Che aspetta di distruggerti. E poi io mi nasconderò, in versetto 15. E c'è molto dibattito su cosa significa questi passi qui. Ma un'idea è che il Signore sta, cioè Osea profeticamente sta parlando di Gesù Cristo. Perché il Signore è che parla al popolo di Israele qua, giusto? E il Signore dichiara, io me ne andrò e ritornerò al mio luogo. Quindi dove è il luogo del Signore? Dove è la casa del Signore? In cielo, esatto. Guardiamo un secondo in Matteo capitolo 23. Matteo 23, versetto 37. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Simile alle parole di Osea, no? Dio che stende la mano sempre verso Israele, la prostituta, che dimostra sempre l'amore e la fedeltà, e Israele che continua a respingere. E anche quando si trova con la tarma, invece di cercare la faccia di Dio, va a cercare aiuto del mondo, del diavolo. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccogliere sul pulcino sotto le ali, e voi non avete voluta. Ecco, la vostra casa vi è lasciata deserta, poiché io vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi in un certo senso Gesù sta profetizzando che il giudizio verrà sulla casa di Israele, che loro vivranno un tempo di desolazione, di abbandono. E Paolo in Romani capitolo 9 ci parla di questo momento in cui Dio, nella sua economia spirituale, ha permesso la cecità su Israele e si è rivolto a noi gentile. Ma Paolo dice: quando verrà la pienezza dei gentili, allora Dio di nuovo si rivolgerà lo sguardo verso Israele, e Paolo dice: in un sol giorno tutto Israele sarà salvato. Quindi molti suppongono, e secondo me è una buona idea, non è inciso in granito, ma che questo passo 15 profetizza proprio quando Gesù sale in cielo e dice: io mi nasconderò da voi Israele finché voi non riconoscerete il vostro peccato, non credere in me, il Messia. Anche perché voi sapete che i capitoli e i versetti non sono nel testo originale, perché in capitolo 6: venite e ritorniamo all'Eterno, perché egli ha lacerato ma ci guarirà, egli ha percorso ma ci fascerà, dopo due giorni ci ridarà la vita, il terzo giorno ci farà risorgere e noi vivremo la sua presenza. In secondo Pietro capitolo 3 versetto 8 Pietro dichiara che per il Signore un giorno è come? No? Mille anni, e mille anni è come un giorno. Quindi in versetto 15 Dio dichiara che io vado via da voi Israele, io ritornerò. Anche il fatto che Dio dice io ritornerò vuol dire che lui era venuto in mezzo a loro. E quindi Gesù, Dio si è fatta carne nella persona di Gesù Cristo, è vissuto per 33 anni in mezzo a Israele, il loro Messia, profetizzato in Daniele capitolo 9 al giorno. E Gesù ha detto: quante volte io ho voluto raccogliervi, come una mamma. Sapete com'è bello adesso il nostro gatto ha avuto 3 gattini, quindi sono nonno. Ma è così bello perché, sai, Miley è la prima esperienza. Ma è così brava, no? Come cura i suoi cuccioli, si dice così, cuccioli. E come lei, magari, sai, esce perché loro stanno succhiando la vita da lei. Però se loro piangono, lei subito corre indietro. Cosa succede? Cioè, questo è come Dio per noi dice, come una mamma, come una gallina. Volevo raccogliere e proteggervi sotto le mie ali, ma voi non avete voluto. Allora, voi non mi vedrete più finché direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. E quindi il Signore si nasconde da Israele per 2 giorni. Allora, se 2 giorni sono come 1000 anni, sì, un giorno come 1000 anni, allora siamo quasi a 2000 anni. No, sono passati, perché Gesù è morto a 33 anni, noi siamo a 2010, quindi fate la matematica. Mancano 23 anni da quando Gesù ha detto questo fatto. Interessante. E il linguaggio anche che il profeta Osea usa qui dice: dopo due giorni ci ridarà la vita ad Israele. Ok, adesso abbiate ancora un po' di pazienza, un altro 5-10 minuti. Adesso girate in Ezechiele capitolo 37. Perché qui il profeta Ezechiele profetizza or lui ha questa visione che poi è una profezia riguardo il futuro di Israele. Versetto 1. Il Signore fa vedere questi ossa morti al profeta Ezechiele. Versetto 3, Dio fa una domanda ad Ezechiele. Ora egli mi disse: figlio dell'uomo, possono questi ossa rivivere? Io risposi: o Signore, o Eterno, tu lo sai. E egli mi disse ancora: profetizza a queste ossa e di loro, ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice l'Eterno a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi dei tendini, farò crescere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, lo metterò in voi lo spirito e vivrete, allora riconoscerete che io sono l'Eterno. E poi continua questa profezia, potete leggere a casa, ma girate un pochettino avanti in versetto 21, perché questa profezia continua riguardo Israele, per capire il contesto cronologico quando accadrà questo rivivere delle ossa. E qui in versetto 21, di loro così dice il Signore l'Eterno: io prenderò i figli di Israele delle nazioni fra le quali sono andati. Ok, ricordate, abbiamo già parlato nel 70 dopo anno domini, quindi dopo la nascita di Gesù, i romani hanno distrutto Gerusalemme e tutti gli israeliti sono stati dispersi fra tutte le nazioni del mondo. Io prenderò i figli di Israele della nazione fra le quali sono andati, li radunerò da ogni parte e li ricondurrò nel loro paese. E farò di loro una sola nazione nel paese sui monti di Israele e un solo re regnerà su tutti loro. Non saranno più due nazioni né saranno più divisi in due regni. Non si commetteranno più con i loro idoli, con le loro abominazioni, con tutte le loro trasgressioni. Li salverò da tutti i loro luoghi dove hanno abitato e dove hanno peccato e li purificherò. Così saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Ricordate i figli di Osea come erano chiamati? No? Lo ami? Non siete il mio popolo? Giusto? Era lo ami o la mia memoria è sbagliata qua? Esatto. Il secondo, la figlia era chiamata lo ami. Invece qui Ezechiele usa la stessa frase: in quei tempi in cui io radunerò tutti gli israeliti di nuovo nella loro terra, farò rivivare la nazione di Israele. Quindi dopo due giorni il Signore ci farà rivivere. Questo è accaduto nel 1948, Israele di nuovo è diventato una nazione. Questa profezia di Ezechiele si è adempiuta, no? Solo 13 anni prima della mia nascita, quindi non così tanti anni fa, anche se per voi giovani sembra tanti. E alla fine di questa profezia lui dice: così loro saranno ami, il mio popolo, di nuovo, e io sarò il loro Dio. Ricordate lo studio della settimana scorsa? Questo Dio dice: il popolo che non era chiamato mio popolo sarà chiamato il mio popolo. E adesso girate in Zaccaria capitolo 12. Versetto 8. In quel giorno l'Eterno difenderà gli abitanti di Gerusalemme. In quel giorno il più debole fra loro sarà come Davide, e la casa di Davide sarà come Dio, come l'angelo dell'Eterno davanti a loro. In quel giorno avverrà che io mi adopererò per distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Quindi qui sta parlando alla fine della grande tribolazione. Riverserò sulla casa di Davide e sui abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto. Questo è bellissimo perché nei tempi di Zaccaria la crocifissione ancora non era stata inventata, mancano ancora 400 anni. E quindi il profeta profetizza un modo di morire che ancora gli uomini non hanno fantasticato, diciamo. E dice che negli ultimi tempi, alla fine della grande tribolazione, tutte le nazioni sono a Israele per distruggerla. Dio interverrà in modo soprannaturale, li salverà, e gli israeliti vedranno Cristo che scenderà dalle nuvole. E qui Dio stesso, questo è un buon passo per i testimoni di Genova, perché dice che qui anche nella loro versione dice: io guarderanno me Geova che hanno trafitto. E quindi tutti gli israeliti vedranno Cristo. Essi guarderanno a me, colui che hanno trafitto, faranno quindi cordoglio per lui, come si fa cordoglio per un figlio unico. E saranno grandemente addolorato per lui, e come si è grandemente addolorato per un primogenito. Poi in capitolo 13, e in quel giorno sarà aperto un fonte per la casa di Davide, per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità. In quel giorno avverrà, dice l'Eterno degli eserciti, che io sterminerò dal paese i nomi dei idoli, che non saranno più ricordati. Farò pure scomparire dal paese i profeti e lo spirito immondo. E avverrà che se qualcuno profetizzerà ancora, sua madre e suo padre che hanno generato gli dei non vivrai perché proferisci menzione nel nome dell'Eterno. Quindi vedete come le profezie di Ezechiele e le profezie di Osea e di Zaccaria sono tutti insieme. E quindi in versetto 15, tornando in Osea, il Signore dice: io andrò e tornerò al mio luogo finché loro riconosceranno chi sono. E infatti oggi se parlo con un ebreo, loro sono ciechi e non riconoscono che Gesù è il Messia. Ma il profeta Isaia dice che dopo questo tempo in cui il Signore si nasconderà da loro, passeranno 2 giorni e poi il Signore li farà rivivere. Il terzo giorno, che se è giusto questa interpretazione, sarebbe il millennio, no? Il 1000 anni dopo la grande tribolazione, in cui Dio benedirà Israele, Israele saranno tutti credenti, e tutte le nazioni si rivolgeranno verso Israele per adorare il Signore. Conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo, il suo levarsi è certo come l'aurora, egli verrà come noi, a noi come la pioggia, come l'ultima e prima pioggia alla terra. Allora noi qui in Veneto magari potremmo anche fare a meno della pioggia, giusto? Basta, no? Tutta questa pioggia. Ma in un paese desertico, com'è la pioggia? Io ho vissuto per 3 anni in India. E magari nessuno di voi ha mai vissuto in un paese desertico. Ma in India non piove per 9 mesi. Pensate, per 9 mesi ogni giorno il cielo è limpido. Neanche una nuvola per 9 mesi. Ed è caldissimo e c'è polvere. Sapete com'è bella la pioggia? Mi ricordo la prima volta, il primo anno che ero in India, perché noi siamo arrivati appena dopo il monsone e quindi abbiamo fatto 9 mesi di caldo desertico. E io mi ricordo la prima volta che è cominciato a piovere, ho corso fuori. Ah, che bello! La pioggia, la vita. E quindi diciamo che dopo tanto travaglio, ma alla fine Dio verrà come rifrigerio sul suo popolo.